molti di noi non sono più abituati a vedere un aratro mentre affonda le sue punte nel terreno duro e incostante. Eppure l'occhio attento di Gesù alle situazioni del suo tempo ce ne trasmette la funzione in termini di sequela. La nostra vita è terreno duro e faticoso, difficile da coltivare. Da qui la necessità di un aratro che vada a fondo, che sia capace di lasciare tracce visibili nell'esistenza. Questo aratro è la parola di Dio che invade le profondità del nostro spirito. Viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio, essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola di Dio conduce il cuore di ogni uomo che l'accoglie in libertà lungo i solchi del regno annunziato da Gesù. Il Vangelo di questa domenica, a cui fa eco il racconto della vocazione profetica di Eliseo, è voce autorevole che invita tutti alla libertà della sequela. Il discepolo è chiamato a seguire il Signore nella radicalità profetica delle sue pretese. Esse lasciano intravedere la bellezza del regno, ma non tolgono l'asprezza e la durezza della rinuncia alle proprie pretese e sicurezze. Insomma, per seguire Gesù non si può andare e tornare. È necessario prendere decisioni autentiche e libere per lasciarsi trascinare dal suo mistero fino in fondo. Per questo ogni valida vocazione richiede libertà interiore e capacità di sganciarsi dalle proprie sicurezze. È in questa prospettiva che la prima lettura narra la chiamata di Eliseo, autorevole successore di Elia. Occorre in primo luogo decifrare le antiche immagini simboliche e in che modo esse sono in relazione con la vocazione e la consegna dell'autorità profetica. La chiamata di Eliseo giunge nell'ordinario della vita, lungo i solchi della sua storia. L'aratro, i 12 buoi e il terreno coltivato indicano una certa condizione di benessere. In quella situazione di normalità fa irruzione la voce di Dio per mezzo di Elia. Ma la parola è sempre accompagnata dal gesto che chiarisce la sua efficacia. Elia getta sulle spalle di Eliseo il mantello. A noi dice poco, ma per gli uomini della Bibbia questo gesto era ben noto. Innanzitutto il mantello è segno dell'individuo che lo indossa, prolungamento della sua personalità e della sua interiorità. In definitiva, esso rivela ciò che l'uomo è. Nel caso di Eliseo, la consegna del mantello significa la trasmissione del potere profetico. Ma non è il semplice mantello a fare il profeta. Dio attende la risposta di Eliseo. Egli lascia immediatamente i buoi e corre dietro Elia. La corsa è gesto di disponibilità immediata. Solo il cuore può capire l'urgenza della pretesa di Dio e il corpo lo esprime, lasciando la propria sicurezza. Il congedo dai familiari e l'offerta cultuale delle proprie sostanze, aratro, buoi, è segno che il neoprofeta è chiamato a seguire radicalmente il Dio dei padri e a porre in lui ogni sicurezza. Sulla stessa lunghezza d'onda si pone l'odierna pagina del Vangelo. È il volto di Gesù a tracciare la direzione dei nostri pensieri e sentimenti. Il suo sguardo deciso è verso Gerusalemme, compimento della volontà del Padre, occupazione e preoccupazione per le sue cose. Ce lo ha già ricordato l'evangelista Luca nel racconto dei Vangeli dell'infanzia. Gerusalemme, cuore dell'esperienza spirituale di Israele, lascia trasparire in pienezza il volto e la definitiva missione del Nazareno. Il viaggio non è solo cornice narrativa, esso nasconde la singolare urgenza dell'esodo divino. Gesù è il primo ad insegnarci come e cosa lasciare. La sua decisione esige discepoli capaci di seguirlo fino in fondo. Per strada ritorna provocante l'insegnamento sulla radicale sequela per conquistare il regno di Dio. tale decisione non può essere fermata né dal rifiuto dei samaritani, né da chi promette sicurezze o invita a porre il capo villaggi che accolgono Gesù e i discepoli con entusiasmo. Tra il rifiuto dei samaritani e l'incomprensione dei discepoli, Gesù annunzia il suo essere levato dal mondo, espressione che indica sia la morte, sia l'esaltazione gloriosa, compimento del suo esodo. Davanti a queste ostilità, Gesù non smette di insegnare, anzi, è l'occasione per insistere su alcune modalità di sequela, suscitate dalle buone intenzioni dei tre personaggi che il Vangelo ci presenta senza nome e che si succedono nella conclusione dell'odierna pagina. I tre insegnamenti sono il prezzo che ogni discepolo deve pagare per seguire il Signore in piena verità e libertà. Egli chiede, in definitiva, libertà dalle cose, dalle persone, da se stessi. È necessaria una decisione capace di infrangere le immagini che portiamo dentro, il mondo dei bisogni e delle sicurezze materiali e degli affetti, i condizionamenti dell'io, sicurezza della propria identità e dei risultati del proprio agire. Sulla via verso Gerusalemme, il discepolo di ieri e di oggi dovrà superare le tre tentazioni rivolte a Gesù nel deserto: l'avere, il potere, l'apparire. Percorriamo le tre condizioni per seguire Gesù, garanzia di autentica vocazione. La prima ricorda l'incertezza della sequela e chiede al discepolo di non fissare la sua dimora né di attardarsi lungo la strada. Seguire il Maestro non assicura contro i rischi, ma libera il cuore da zavorre inutili. La seconda condizione è una proposta diretta di Gesù, un suo deciso «seguimi». Ma la pur nobile richiesta di seppellire il Padre è ostacolo all'incondizionato imperativo del Maestro. La sequela non ammette dilazioni e ritardi. Non si possono opporre le esigenze umane all'urgenza del Regno di Dio. Infine, la terza condizione risponde ad un legittimo appello del discepolo, almeno il saluto ai miei di casa. La richiesta di Gesù è esigente. Anche in questo campo non ammette interferenze o scuse che distolgono lo sguardo e il cuore dal Regno. Tali situazioni, lette in chiave umana, appaiono dure, esagerate, inaccettabili. Seguire Gesù è un cammino impegnativo di libertà interiore ed esteriore. Le sue pretese liberano il campo da ciò che ingombra e livella le scelte del discepolo. In questa prospettiva, la libertà, che non condiziona e rende schiavi, è il tema a cui fa riferimento oggi Paolo nella seconda lettura. L'apostolo affascinato da Cristo può in tutta libertà affermare: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. La libertà non si conquista, è un dono che viene dall'alto, ma è altrettanto un impegno concreto del credente. Liberati dai vincoli della vecchia legge, i discepoli sono i figli della libertà. La legge nuova sintetizza l'esperienza cristiana perché la riporta continuamente al culmine della sua espressività. Amerai il prossimo come te stesso. Come te stesso. Davanti alle contraddittorie violenze che nascono dall'inquieto cuore umano, l'apostolo Paolo addita la strada dello Spirito, la via dello Spirito, che affrancando la legge rende capaci di amare nella verità e nella libertà.